Wiki Radio. Patrizia Giancotti racconta L'Orfeo Negro.
Il 12 giugno del 1959 veniva presentato in Francia il film di Marcel Camus, Orfeo Negro. Si trattava del mito greco di Orfeo, ambientato in una favela di Rio de Janeiro. Il film aveva appena vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes e da lì a poco avrebbe vinto anche l'Oscar come miglior film straniero. Ma fu a partire da quel 12 giugno che tutto cominciò, perché 4 milioni di francesi lo videro e da lì si dilagò proprio una febbre, un contagio che contaminò tutto il mondo, gli Stati Uniti, l'Italia, che era coproduttore della pellicola, e persino il Giappone. Ma l'interesse per questi argomenti, che parlavano anche di mescolanza delle razze, erano particolarmente interessanti per la Francia di quegli anni, perché la Francia era in un processo di decolonizzazione e già ce ne parla Jean-Paul Sartre nel 1948 con un saggio molto interessante che era la prefazione dell'antologia della nuova poesia africana di Léopold Senghor. Sartre fu il primo a parlare di negritude, cioè di quei tratti identitari che erano i valori che dovevano essere appunto presi in considerazione, che arrivavano dall'Africa, valori identitari che connotavano quel tipo di cultura con la quale la Francia doveva fare i conti. E guarda un po', il saggio in questione si chiamava proprio Orfeo Nero.
Per vivere un grande amore è necessario molta concentrazione, molto tatto, essere molto serio e molto matto. Per vivere un grande amore. Per vivere un grande amore è di dovere che uno si consagri cavaliere sia della sua donna per intero, costi quello che costi. Per vivere un grande amore è pertinente stare un po' alla larga della gente, che è generalmente molto invidiosa dell'amore. Fare del corpo la casa dell'amata e richiudere la innamorata, e vegliare di fuori con la spada per vivere un grande amore.
Ma l'idea di collocare il mito greco all'interno di una favela di Rio de Janeiro venne in realtà nel 1942 al poeta musicista Vinicius de Moraes. Ci racconta la ultima compagna, Gilda Mattoso, che si trovava nella casa di Niterói di un cugino architetto, una casa molto bella, con un panorama bellissimo della città di Rio de Janeiro. Stava proprio pensando di fare una riduzione teatrale del mito greco che tanto gli piaceva, questo personaggio Orfeo, l'artista per eccellenza che placava le belve con il suono della sua lira e che domava la natura con il suo canto e soprattutto era in grado di scavallare il confine che separava il mondo dei vivi da quello dei defunti. Mentre stava pensando come scrivere questa riduzione teatrale, sorge l'alba meravigliosa sulla baia di Guanabara con Rio de Janeiro sullo sfondo e sorge contemporaneamente una musica dalla favela lì vicino, era un samba, era una batucada, e così Vinicius pensò di ambientare il mito di Orfeo proprio in una favela con quella musica che diventava il viatico per l'immortalità. E allora cominciò a scrivere questa pièce di teatro che fu effettivamente presentata al Teatro Municipale nel 1956 con il titolo di Orfeo da Conceição. La colonna sonora fu molto importante. Per questo lavoro Vinicius incontrò per la prima volta Tom Jobim, con il quale appunto firmò questa memorabile musica. A quella produzione partecipò, nel senso che tra il pubblico c'era questo produttore francese che si chiamava Sacha Gordin, che subito chiese a Vinicius di scrivere una riduzione cinematografica di questa storia che trovò così interessante. Le novità di questa pièce erano molte. Intanto c'era la scenografia, che era firmata da Oscar Niemeyer, e la novità assoluta riguardava invece la scelta del cast. Non era mai capitato che un attore nero mettesse piede sul palcoscenico del Teatro Municipal, e il bianco, bianchissimo Vinicius de Moraes volle invece che il cast intero fosse costituito da afrodiscendenti, proprio lui che amava tanto farsi chiamare «O branco mais preto do Brasil», il bianco più nero del Brasile.
E tu? Chi sei? Si può sapere cosa fai qui? Sei la cugina di Serafina, ora mi ricordo. Ma allora siamo amici, vero? Dimmi, come ti chiami?
L'hai dimenticato, Euridice.
Che meraviglia! Ma allora io ti amo. Orfeo e Euridice si sono sempre amati, è una cosa che sanno tutti.
Tu sei Orfeo?
Sì, dalla testa ai piedi.
Orfeo, io non ti ho mai amato.
Sì, mi hai amato. Senti, ti hanno mai raccontato una vecchia storia? Di mille, forse più di mille anni fa, Orfeo era triste, molto triste. Come questo passerotto prigioniero nella gabbia. Ora, un giorno, mentre cercava sulla sua chitarra parole d'amore, arrivò Euridice e Orfeo ritrovò sulla sua bocca i baci che non aveva mai avuto.
Le labbra di Euridice tremavano di paura, di desiderio, di ansia. E la sua bocca aveva il profumo di un fiore appena schiuso.
Ah, tu sei una bambina. Cosa vuoi capire di queste storie?
Non è vero. Ho capito le parole della canzone che cantavi.
Le parole sono sempre le stesse.
Lo so, Orfeo. Ma era la melodia che era diversa dal solito.
La questione della scelta del cast fu un problema fondamentale anche per il film. Marcel Camus insieme a Vinicius de Moraes per trovare gli attori misero un articolo, un annuncio proprio sul giornale O Globo, che era il quotidiano carioca di Rio de Janeiro. Anche qui si richiedeva che gli attori fossero afrodiscendenti. E così furono reclutati una serie di attori, comparse, eccetera, ma in realtà Orfeo fu trovato sulla spiaggia di Copacabana mentre stava sventando una rapina. Era un ex calciatore, si chiamava Breno Mello, un ragazzo bellissimo. La sua fidanzata o presunta tale, Mira, sarebbe stata invece interpretata dalla stupenda Lourdes de Oliveira. E il personaggio era un concentrato di vanità, di gelosia, di fame, di possesso del maschio e anche, se vogliamo, di cattiveria. Invece per il personaggio di Euridice, Camus propose l'afroamericana di Pittsburgh, Marpessa Down, che piaceva moltissimo a Camus, tanto che se ne innamorò e i due si sposarono, anche se per un breve periodo, alla fine del film. Poi ci furono dei personaggi emblematici della cultura brasiliana che furono inclusi nel film, per esempio il grandissimo Cartola, leggendario compositore di samba, fondatore della scuola di samba Mangueira, autore di samba immortali. In questo caso venne reclutato come consulente musicale, oltre che guardarobiere, mentre la moglie Zica faceva la cuoca per tutta la troupe. Ma ebbe anche un piccolo cameo Cartola all'interno del film. E poi un altro personaggio interessante era il bicampione olimpico di salto triplo, Ademar da Silva. Questa disciplina gli fu molto utile perché il suo personaggio era quello della morte, che rincorreva rocambolescamente Euridice giù per le colline della favela. Poi c'erano centinaia di comparse che aiutavano a raccontare la storia di Euridice, una ragazza di provincia, una ragazza campagnola che arriva nella grande metropoli di Rio de Janeiro in pieno carnevale, ma non viene per festeggiare, viene perché scappa da un presagio, scappa dalla sua propria morte e va a trovare Serafina, la cugina che vive nella favela di Babilonia, che è stata costruita apposta in un luogo strategico con un bellissimo panorama della baia insieme al Pão de Açúcar. Mentre si aggira per la città un po' imbambolata, intorno ci sono tutti i danzatori, le scuole di samba, passa un tram carico, stracarico di persone aggrappolate che danzano, ballano, cantano, lanciano coriandoli. Il suo autista, il conducente del tram, è Orfeo che la invita a salire. E quindi la porta verso la casa della sua cugina. I due si riconoscono in qualche modo come una conoscenza ancestrale, antica, misteriosa. Lui in realtà è un personaggio molto noto della favela, amato da tutti, grande musicista e grande tombeur de femme, faceva innamorare tutte le ragazze. Una in particolare, Mira, aveva deciso di sposarlo e quindi possessivamente gli sta sempre addosso. Ma i due comunque riescono a trovarsi, solo che nella notte precedente all'ultima notte di carnevale la morte appare, un personaggio misterioso con una calzamaglia e una maschera che perseguita la ragazza Questa prima volta Orfeo riesce a proteggerla e quindi lui se ne va dicendo «ci vedremo presto». E così i due passano la loro unica notte insieme. E due bambini che sono i più grandi sostenitori di Orfeo, del suo personaggio, diciamo così, sono convinti che Orfeo sia in grado di far nascere il sole con il suono della sua chitarra, del suo violon. E quindi prima dell'alba gli mettono la chitarra vicino al letto perché lui suoni la canzone che fa nascere il sole.
Viu, non ci dici?
A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite passando, passando em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor, para que ela acorde alegre.
Olha, ele está nascendo. Olha.
Oferecendo beijos de amor.
Era verdade.
Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor.
Tristeza non ten fin, felicidade sim, la tristezza non ha fine, la felicità sì. E questa è la musica di questo film, un film che ha veramente cambiato la percezione che il mondo aveva del Brasile e della sua musica. Quella che divenne, diciamo, il tema del film, la più famosa, è sicuramente Manhã do Carnaval, che nel mondo è stata eseguita più di 1000 volte, nel senso ha 1000 versioni, e solo negli Stati Uniti se ne contano più di 700. Ma in realtà il film ci porta a un campionario della musica brasiliana a tutto tondo, musiche che non erano mai state ascoltate fuori dal Brasile, per esempio il frevo pernambucano, che è una danza carnevalesca, quella, la musica delle piccole bandinhas do carnaval. Diventa proprio una sorta di catalogo di campionature sonore di quel periodo storico del Brasile, della fine degli anni 50. Quindi non era solo la musica di Vinicius e di Tom Jobim ad essere così importante nel film. In particolare la canzone A Felicidade, che ci racconta di una felicità che ha fine, mentre appunto la tristezza non ce l'ha, è una canzone che in qualche modo precorre quello che sarà poi il canone della bossa nova, che veniva lanciata quell'anno proprio con il disco di João Gilberto, Chega de Saudade. Ma Felicidade è già una, qualcosa che ha a che fare con la bossa nova, un genere musicale nuovo che sorgeva in Brasile in quel periodo. Invece Manhã do Carnaval è un samba canção romantico che fu composto da Luiz Bonfá e Antonio Maria, che aveva anche una certa influenza del bolero messicano, se vogliamo. Questo pezzo è diventato famoso a livello mondiale, dicevamo ce ne sono più di 700 versioni solo negli Stati Uniti, come per esempio quella di Frank Sinatra, ma l'ha interpretata, non so, per esempio Dalida, che ne ha una bellissima versione in francese, o Pavarotti. Tutti. Molto bella quella di Perry Cuomo con Luis Bonfà, che si trova anche su internet, veramente meravigliosa. Il pezzo è persino stato incluso nel famoso Real Book, che è la collettanea di partiture che riunisce i principali standard internazionali del jazz. Effettivamente i jazzisti nordamericani furono i più sensibili al fascino di questa musica brasiliana. Furono veramente esaltati da questa musica, tant'è vero che si organizzarono dei viaggi che portarono questi jazzisti in Brasile di corsa subito a incontrare i grandi compositori della bossa nova. Da questi viaggi si rastrellarono i frutti già nei primi anni 60. Nel 61 esce il bellissimo disco classico samba jazz di Stan Getz oppure quello di Charlie Burns. Insomma, gli americani rimasero veramente folgorati dal samba. Uno per tutti Dizzy Gillespie, che appunto vide Orfeo Negro e attraverso questo film, come molti altri, scoprì la musica di questo paese, che ci dice: quando vidi Orfeo Negro, pensai, guarda un po', ci sono fratelli laggiù. E così andai subito in Brasile a cercare le radici comuni della nostra musica. E le ho trovate quando mi hanno portato in una scuola di samba. Si può imparare veramente molto sul ritmo da questi fratelli. Siamo stati i primi a suonare samba in un contesto jazz e Stan Getz mi faceva diventare pazzo alla ricerca di quei suoni. È l'ultimo giorno di carnevale. Orfeo e Euridice si preparano per la grande festa. Lui veste un gonnellino da antico greco, dorato, e lei prenderà il costume di sua cugina Serafina. Ha un velo sul viso in modo da non essere riconosciuta né dalle pretendenti di Orfeo, quindi da Mira, e né da questa presenza nefasta che la perseguita. Ma a un certo punto la cugina Serafina appare nella multitudine, la moltitudine della folla carnevalesca in mezzo alle bande, alle batucade di samba, e quindi sia il personaggio della morte che Mira scoprono che dietro a quel velo si nasconde in realtà Euridice, e qui comincia l'inseguimento. Questa volta la morte ha la meglio ed Euridice cade fulminata, ma non per mano sua, perché Orfeo involontariamente attacca l'elettricità del suo tram e quindi lei, che stava sospesa ai cavi dell'alta tensione, cade fulminata. A questo punto la morte dice: ora lei è tutta per me, e nello stesso tempo colpisce Orfeo che sviene. Si risveglia Orfeo e comincia il suo viaggio agli inferi per recuperare la sua amata. Comincia da un palazzo di 5 piani che contiene tutti i documenti delle persone scomparse, un palazzo kafkiano dove incontrerà un personaggio che lo vuole aiutare, il custode, che lo vede soffrire per la perdita di questo suo grandissimo amore. E quindi lo accompagna in un luogo di culto di Candomblé. Questa è la prima volta che si vedrà un luogo di culto afro-brasiliano con le sue musiche, con i suoi oggetti liturgici. Entrano, sul cancello c'è un cane rabbioso che li accoglie con i suoi latrati e si chiama Cerbero, proprio come il cane a 3 teste che fa da guardiano all'Ade. All'interno c'è il sacerdote, il Pai de Santo, con tutte le piume del caboclo. Ci sono le musiche, ci sono i canti, che sono canti veramente registrati in un luogo di culto di Candomblé, che per la prima volta si fanno ascoltare. E lui invoca la sua Euridice ed arriva la voce di Euridice. Solo che lui, come sappiamo, si gira prima del tempo e vede che la voce proviene da un'anziana signora che a vederlo sviene immediatamente, e lui scappa in preda al terrore e anche lui cade come morto fuori da questo luogo di culto. Lo sveglia il suo amico Hermes, che pietosamente gli indica l'indirizzo dell'obitorio dove si troverà Euridice. A questo punto, con il corpo tra le braccia, Orfeo è già uno spirito di un altro mondo e parla con la defunta come se fosse viva.
Ora sei tu che mi conduci. Io
Sono fra le tue braccia come un bambino che dorme. Quanto è dolce ascoltare il tuo respiro. So che tu mi condurrai dove devo andare. Grazie, Euridice. La strada che tu hai scelto è coperta di fiori. Il sole ci leverà per accoglierci, amore.
Il sole non è ancora sorto, però il cielo si sta schiarendo e lui torna alla favela con Euridice tra le braccia, come per andare nel loro luogo, nel loro nido d'amore, nella loro piccola casa. Solo che la favela è in fiamme, come in preda ad una guerra civile. Sono le donne che, come nel mito, sono le menadi che fanno a pezzi per gelosia Orfeo. Qui sono le sue pretendenti, in particolare Mira, che è furiosa, all'apice della rabbia scaglia pietre contro i due e colpisce Orfeo, e cadono tutti e due nel burrone. Vengono accolti come da una mano aperta da un'enorme agave gigante sul mare di Rio de Janeiro. C'è uno stacco e arriva il bambino Benedetto, che brandisce la chitarra di Orfeo. Chiama l'amico Zeca, che intanto aveva un po' imparato a suonare, e gli chiede per favore di suonare per far nascere il sole. E quindi suonano e appare un terzo personaggio, una bambina che somiglia moltissimo a Euridice, vestita di bianco, avrà 5 anni. Cosa fate? Stiamo facendo sorgere il sole, silenzio. Effettivamente il prodigio succede, loro felici credono di averlo provocato e se ne vanno via sambando.
Suona bene, vero? Ma tu mi stai guardando?
Vuoi star zitta? Zeca sta facendo sorgere il sole.
È vero! Eccolo che nasce! Eccolo là!
Accidenti! Proprio come Orfeo!
Adesso sei tu, Orfeo.
No.
Sì, prendi questo fiore. Suona qualcosa per me, eh?
Insieme al successo strepitoso mondiale di questo film, fioccarono anche le polemiche, le critiche, le stroncature. Lo stesso Vinicius de Moraes dichiarò il tradimento dello spirito dell'opera originale. Fu un problema che riguardò molto la gestione del successo, un successo che era imprevedibile. Per esempio, molti autori delle musiche non si videro riconosciuti, non c'era nemmeno il loro nome sui primi dischi che uscirono. Fu il caso, per esempio, di Elisabetta Cardoso. Però, insomma, le cose poi si appianarono. Ma ci fu una critica di fondo da parte dei brasiliani e anche dei francesi. Il film fu accusato di mancanza di realismo e di falsità. Era uno sguardo straniero, un occhiale francese sulla realtà invece pesante delle favelas brasiliane. Era troppo esotico, ma come non essere esotici in una realtà di quel genere? Caetano Veloso arrivò a dire che si trattava di una macumba per turisti. E Cacá Diegues, un regista importante che aveva fatto Bye Bye Brasil, si dichiarò addirittura offeso quando uscì dalla sala cinematografica e molti anni dopo, nel 1990, fece la sua versione di Orfeo, peraltro molto poco convincente, che includeva il narcotraffico, la prostituzione, la polizia, la violenza, però insomma non ebbe molto successo. Tra gli osservatori critici del film ci fu anche il presidente Barack Obama, che conobbe il Brasile, anche lui, come Dizzy Gillespie, attraverso questo film. E scrisse nel suo libro I sogni di mio padre di come la madre fosse così affascinata da questo film, quando lo videro insieme, loro due, quando lui aveva 16 anni. A lui invece sembrò qualcosa di pura fantasia, un'immagine troppo edulcorata della società povera brasiliana. In Francia il film fu stroncato dalla critica più colta. Uno per tutti, Jean-Luc Godard, che dalle pagine del Cahier du Cinéma scriveva di un film che era una totale falsità, di una occasione persa enorme. L'articolo si titolava Il Brasile visto da Billancourt. E Billancourt è un piccolo paesino dell'entroterra francese che ha 281 abitanti, una visione di provincia francese. D'altra parte la Francia era abituata a grandi film su Orfeo. Jean Cocteau nel 1950 aveva scritto una sceneggiatura incredibile, surrealista, il personaggio che attraversava lo specchio per andare dall'altra parte. E questo film aveva vinto anche il premio della critica a Venezia. Nel 1959, stesso anno di Orfeo, Cocteau presenta il suo film Il Testamento di Orfeo, con comparsate illustri, più che illustri. Jean-Pierre Léaud, icona della Nouvelle Vague, Pablo Picasso, Yul Brynner e Charles Aznavour, tra gli altri. Niente a che vedere con questa visione intellettualistica, l'esplosione che possiamo invece cogliere, esplosione di vitalità che si vede nel film Orfeo Negro. Una esplosione veramente visiva dalla prima immagine, quando si vede il bassorilievo che è conservato nel nostro Museo Archeologico di Napoli, bassorilievo che ritrae Euridice e Orfeo, esplode letteralmente nella prima scena del film, travolto da una batucada, da una batteria di samba, da danzatori, da musicisti colorati che cantando e danzando vengono verso il pubblico. Questo era l'elemento chiave, l'elemento vincente di questo film, collocare Orfeo, il mito arcaico, in una realtà povera, però capace di celebrare la vita.
Orfeo, sono io, Benedito. Guarda, anche Hermes è venuto.
Non ho più nulla nella vita. Sono più povero del più povero negro.
Chiedi aiuto con umiltà, noi siamo tutti poveri. E qualunque aiuto ci venga dato, possiamo dire l'unica parola dei poveri. Grazie.
Te lo chiedo in ginocchio, fammi la carità.
Io non posso darti che un povero aiuto umano. Prendi. Ho fatto tutto quello che potevo fare. Va, solo lassù potrai ricevere la vera carità, Orfeo.
Ti ringrazio, Hermes.
No, figliolo, devi ringraziare Euridice.
Questo di Orfeo fu veramente un evento culturale mondiale in questo senso. Ma parliamo un attimo del regista. Questo Marcel Camus, che era già un regista piuttosto noto, aveva fatto vari film, tra cui La donna di Saigon, ed era stato anche aiuto regista di Louis Buñuel. Lui si sentì invece predestinato a dirigere questo film, perché l'esperienza di Orfeo, il mito di Orfeo, aveva a che fare con una sua esperienza personale. Come scrive nel 1959, a 20 anni un maestro spirituale lo aveva iniziato all'orfismo. L'orfismo era un grande fenomeno religioso di carattere mistico e di carattere misterico. Potevano accedervi solo le persone iniziate, a cui si trasmettevano oralmente dei segreti. Questi segreti riguardavano la trasmigrazione delle anime. Loro credevano nella reincarnazione. Erano vegetariani, ed essere vegetariani era un evento eversivo in una società che religiosamente invece era improntata al sacrificio degli animali. Erano vegetariani e credevano nell'evoluzione delle anime, e le anime delle persone che arrivavano poi a varcare, diciamo, la soglia celeste, portavano con sé un viatico, portavano un lasciapassare, e questi lasciapassare, curiosamente, si trovano nelle nostre terre, nella nostra Magna Grecia, in Calabria, vicino Catanzaro e a Vibo Valentia. Sono state trovate queste che gli archeologi chiamano laminette. Sono delle foglie di rame battute che portano delle frasi chiave, delle parole chiave, dei lasciapassare che dovevano essere consegnate ai guardiani dell'aldilà. E hanno dei bagliori di sole queste foglie di rame, perché al sole rimandano simbolicamente, in una sorta di promessa dell'immortalità. Il sole è il protagonista assoluto dell'ultima scena del film, una scena in cui il sole diventa un prodigio indotto dai bambini che suonano questa musica, e loro festeggiano il sorgere del sole, sia perché credono ingenuamente di averlo provocato, ma anche perché si rendono conto di essere in grado di accogliere l'eredità di Orfeo, l'anima di Orfeo, che trasmigra sotto forma di musica salvifica, il samba, che è così espressivo anche dell'anima di questo paese.
Il 12 giugno 1959 esce nelle sale francesi il film Orfeo Negro di Marcel Camus. Patrizia Giancotti l'ha raccontato a Wikiradio. Bah.
a cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.